Buongiorno a tutti, sono Stefania Sparaco di Lepida e ho collaborato insomma allo sviluppo di quello che oggi vi andiamo a raccontare. E Rossella Bonora ha descritto quello che è il contesto di riferimento e il paradigma che ci ha guidato in questi anni. Ora, nel mio intervento cercherò di puntualizzare invece quali sono gli oggetti, gli elementi concreti che abbiamo a disposizione oggi, dopo questo lungo percorso, e nell'intervento successivo, che sarà fatto da un nostro partner di mercato che ha lavorato con noi in questi anni insieme ad altri fornitori alla realizzazione di tutto ciò, potremo proprio vedere anche degli esempi, delle demo concrete. Ah no, provo con questo. Funziona. Ok. Allora, come dicevo, quello che abbiamo oggi è frutto di un cammino che è durato diversi anni. Questo perché abbiamo lavorato per cercare di creare qualcosa che fosse adatto alla pubblica amministrazione e che fosse adatto alle pubbliche amministrazioni anche di piccole dimensioni. Questo perché magari di soluzioni o di possibilità per i comuni e le amministrazioni grandi ce ne sono diverse, non sempre queste soluzioni, queste possibilità sono adatte ai piccoli comuni, che invece sono la stragrande maggioranza degli enti non solo del nostro territorio ma del panorama nazionale. Quindi è stato un cammino lungo, articolato, ma che oggi ci porta ad avere in mano tutti quelli che sono i tasselli necessari per fare realmente amministrazione digitale, per gestire bene i documenti digitali. Il primo passaggio è stato lavorare sull'infrastruttura tecnologica. Dovevamo avere a disposizione degli strumenti che consentissero di gestire i documenti in digitale in modo corretto ed efficace. E dal punto di vista diciamo di modello, quello su cui abbiamo lavorato è un passaggio che ci consentisse di andare da quella che era la situazione diciamo che avevamo riscontrato negli enti, nella stragrande maggioranza degli enti, cioè della esistenza di isole documentali, quindi di fatto c'erano documenti dematerializzati, ci sono tutt'oggi documenti dematerializzati, ma sono isolati l'uno dall'altro, difficilmente è possibile dire che all'interno degli enti esiste un vero archivio unico digitale. Sono isolati l'uno dall'altro, sono duplicati, in alcuni casi sono sui PC personali, nella peggiore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi magari sono su database più strutturati, ma non esiste un vero archivio. In questo modo non era possibile pensare di costruire dei procedimenti integralmente digitali, sarebbe stato impossibile. Quindi il primo passaggio era passare, scusate la ripetizione, da un panorama di isole documentali a uno scenario con un repository documentale unico, un archivio documentale unico. E per fare questo, sei tu che cambio, sono io. Oh, ok. E per fare questo abbiamo proposto appunto un modello e abbiamo incentivato la costruzione di un modello che mettesse l'archivio dei documenti, l'archivio documentale al centro della vita dell'ente. Quindi, se volete, abbiamo ridato all'archivio digitale un valore importante che forse magari ricopriva l'archivio cartaceo, ma che appunto non stava accadendo per il digitale, cioè di essere al centro della vita dell'amministrazione, quindi non semplicemente un mero fornitore di numeri di protocollo, che era quello diciamo che invece di fatto si stava realizzando. Quindi l'archivio documentale è al centro della vita dell'ente e intercetta tutti i flussi documentali, sia quelli che provengono dall'esterno sia quelli che provengono dall'interno. L'altra scelta che è stata fatta a livello di modello è di separare l'archivio diciamo corrente dal sistema di conservazione. Questa è stata una scelta di fondo fatta appunto in regione, in particolare poi in regione Emilia-Romagna si è deciso di affidare il sistema di conservazione a una struttura specifica che è il polo archivistico regionale. Questo è stato un passaggio non da poco, perché l'alibi della conservazione è quello che di fatto rischia di ostacolare un vero passaggio alla gestione documentale digitale. Aver avuto un polo archivistico sin da subito a disposizione ha tolto immediatamente questo alibi. Quindi a livello di modello e di appunto soluzione per la conservazione in regione ci si è mossi così. Se questo è il modello, come implementarlo? Perché appunto la dotazione che avevano gli enti era, nella migliore delle ipotesi, il sistema di protocollo che intercettava, ancora una volta nella migliore delle ipotesi, alcuni documenti che potevano provenire da applicativi gestionali dell'ente. Quello che abbiamo fatto è implementare una architettura che consentisse di collegare correttamente il sistema di protocollo e in generale gli applicativi che forniscono servizi di gestione documentale, si pensi appunto al sistema di protocollo piuttosto che al sistema di firma o di verifica della firma, che è lo stesso sistema di conservazione. Quindi si tratta di sistemi che forniscono servizi documentali con sistemi che fruiscono di questi servizi documentali, tipicamente gli applicativi verticali gestionali. Per collegare correttamente in modo standard questi sistemi tra loro sono state definite delle interfacce che consentissero appunto di collegarle in modo standard. È stata sviluppata una piattaforma Docker, poi su questo nell'intervento successivo vi faremo vedere anche proprio in concreto di cosa si tratta, una piattaforma Docker che si pone appunto come collante. Quindi Docker di fatto è una piattaforma, un middleware, per chi di voi è un po' più tecnico, che permette di integrare il sistema di protocollo, quale che sia, quindi di mercato, con qualunque sistema di gestione dei documenti, di produzione dei documenti, quindi verticali, back office dello sportello unico per le attività produttive, back office del personale, back office degli atti amministrativi, chi più ne ha più ne metta. E fa da collante attraverso interfacce standard. Quindi questo cosa significa? Che io come ente non mi devo preoccupare di collegare e sviluppare collegamenti tra il protocollo e tutti questi servizi, con il rischio che poi nel momento in cui devo cambiare devo risviluppare tutti i collegamenti, ma Docker fa da collegamento, da interfaccia, da middleware e permette così di avere un archivio unico, perché in questo modo tutti i documenti transitano da Docker e vengono depositati su un repository unico. Docker quindi è la parte a riuso, se volete, è la parte di piattaforma che ha messo a disposizione Regione Emilia Romagna per tutti gli enti, che attualmente è utilizzata da 112 enti del nostro territorio e si collega attraverso delle specifiche interfacce con le soluzioni di mercato. Quindi la scelta è stata anche di non andare a fornire soluzioni che esistevano già sul mercato, di non andare a sviluppare un protocollo ex novo o di andare a lavorare sui back office degli enti. Ogni ente è libero di scegliere il suo protocollo, è libero di scegliere il suo back office, purché questo sia in grado di dialogare con Docker attraverso delle specifiche interfacce di cui noi abbiamo fornito le indicazioni sostanzialmente. Quindi tutto questo, e poi l'esempio concreto aiuterà forse a capirlo meglio, ha consentito di andare a sistemare la parte tecnologica, perché in questo modo io ho tutti i documenti, chiaramente a mano che aggancio i miei sistemi, ho tutti i documenti che confluiscono in un punto unico, in un archivio documentale unico. Ok. Una volta risolto il tema della parte tecnologica, quindi dell'avere a disposizione strumenti che fossero realmente in grado di gestire un archivio unico e di incentivare la gestione di procedimenti in modalità totalmente digitale, abbiamo affrontato il tema del ripensamento dei procedimenti. Questo per cercare di evitare l'errore di cui parlava prima Rossella Bonora, cioè che nel ripensare i procedimenti si riproducesse in digitale quella che era la logica cartacea, con tutte le distorsioni che questo comporta. Anche questo è stato un lavoro lungo e fatto per passi successivi, perché abbiamo dovuto, se volete, un po' creare ex novo un modo di lavorare. Uno spunto di partenza è arrivato da un progetto interregionale, il progetto Prode, e attraverso poi i lavori successivi fatti anche insieme agli enti locali del nostro territorio, quello che abbiamo fatto è sviluppare una metodologia di disegno ridisegno dei procedimenti basata sull'analisi e ridisegno dei flussi documentali. Vado a spiegarmi. Tipicamente nel momento in cui ci si approccia al ripensamento dei processi, solitamente si parte dalle attività e da chi svolge determinate attività e ci si dimentica dei documenti che vengono prodotti. E questo significa che si rischia anche di dimenticare la corretta gestione documentale dei documenti appunto che vengono prodotti, ma soprattutto si rischia di cadere nelle specificità di ognuno. Ognuno ha i suoi processi, ognuno ha le sue caratteristiche. Ricordatevi che l'intenzione qui era di lavorare su tutti gli enti del territorio, quindi noi dovevamo trovare il modo di trovare il minimo comune denominatore, trovare gli elementi che potessero mettere d'accordo diversi enti, grandi, piccoli, dal Riminese al Piacentino. E in questo senso l'elemento che abbiamo ritenuto importante è di concentrarsi sui documenti prodotti. Quindi io a casa mia come ente posso anche coinvolgere 3 uffici e nell'altro ente posso anche coinvolgerne 2, ma alla fine nel gestire i miei processi produrrò dei documenti, e bene o male ci siamo accorti che questi documenti, analizzando i flussi documentali, sono gli stessi da un ente all'altro. Quindi, concentrandosi sull'analisi del flusso documentale e sui documenti che venivano prodotti, era possibile andare a ripensare i processi in maniera digitale, farlo in maniera standard, uguale per tutti. E quindi abbiamo lavorato sulla metodologia di disegno dei procedimenti, focalizzandosi su documenti che venivano prodotti e gestiti, e questo ha dato due esiti di standardizzazione. Il primo ci ha permesso di identificare le caratteristiche comuni che devono avere i documenti per tipologia documentaria. Quindi abbiamo individuato diverse tipologie: la tipologia istanza, la tipologia fattura, la tipologia parere. Si tratta di documenti che hanno delle specificità nel momento in cui le si vede all'interno di ogni singolo procedimento, ma hanno delle caratteristiche che sono comunque trasversali ai procedimenti. E quindi abbiamo fatto un lavoro di definizione di queste tipologie documentarie e dei metadati che le caratterizzano. L'altro esito di standardizzazione è aver individuato, dopo aver analizzato diversi processi e diversi flussi, che ci sono determinate azioni che sono sempre ricorrenti e che prevedono una serie di attività documentali che non possono essere che quelle. Quindi quando io firmo, quando io protocollo, quando io fascicolo, quando io registro, quando io smisto, faccio una sequenza di attività che sono sempre le stesse, corrette, che devono essere corrette dal punto di vista dell'archivio, e che concatenate tra loro possono poi dare vita a quelli che sono i diversi processi. Quindi l'altro lavoro di standardizzazione è stato individuare queste azioni standard che sono ricorrenti sia nei procedimenti ma anche in flussi destrutturati che girano all'interno delle amministrazioni. Il lavoro sulle tipologie documentarie, e qui trovate alcuni esempi di tipologie documentarie standard su cui abbiamo lavorato e che poi mano a mano renderemo anche disponibili, e quindi documenti del fascicolo dello sportello unico, dell'edilizia, del fornitore, del fascicolo del fornitore, del fascicolo del dipendente, la fattura che in realtà fa parte del fascicolo del fornitore ma che abbiamo messo in evidenza visto che questo è l'anno della fattura elettronica. E, di fatto, noi abbiamo analizzato all'interno di questi fascicoli appunto quali erano queste tipologie documentarie standard e le abbiamo connotate con tutti i metadati del caso, sia ai fini di una corretta gestione nell'archivio corrente, sia ai fini della loro corretta conservazione. Questo è importante perché? Perché poi queste tipologie vengono passate dall'ente locale al proprio fornitore di back office, che ancora una volta ricordo essere libero di mercato, sul quale quindi noi non abbiamo dato indicazioni di sorta, e viene chiesto da parte dell'ente al fornitore di implementarle all'interno dell'applicativo. Questo significa che pur essendoci un'eterogeneità di applicativi gestionali che gestiscono questi fascicoli, nella pratica l'obiettivo a tendere è che tutti trattino il documento in un determinato modo e con determinate caratteristiche. E questo significa che all'interno del territorio regionale, dell'ampio territorio regionale, io avrò sistemi diversi, ma la trattazione identica dei documenti, identica e auspicabilmente corretta. Il secondo passaggio invece, come vi ho detto, è stato individuare queste azioni documentali standard che sono ricorrenti appunto nei procedimenti, sia nei procedimenti amministrativi che nei flussi destrutturati, e quindi quello che abbiamo fatto è codificare queste azioni documentali standard, e questo ci consente nel momento in cui noi andiamo a ridisegnare qualunque tipo di flusso, dal più semplice, una qualunque richiesta che deve fare un dipendente all'interno della sua amministrazione, una richiesta ferie ad esempio, al più articolato, e qui ci sono un paio di esempi, le istanze online piuttosto che l'intero ciclo degli approvvigionamenti, ci consente di comporre diversamente tutte queste azioni standard e di ottenere il processo ridisegnato. Ancora una volta, poi l'esempio renderà ancora più chiaro ed evidente di cosa sto parlando, però significa che nel momento in cui io mi devo approcciare a un ripensamento di un processo di qualsivoglia natura, non riparto da capo, parto da delle tessere che sono già esistenti, le collego, le concateno in modo diverso tra loro e ottengo il ridisegno del flusso, con tempistiche molto più veloci ovviamente che ripartire da capo, e con ancora una volta un effetto di omogeneizzazione nella gestione dei processi all'interno degli enti di tutto il territorio. A questo punto ci troviamo nella condizione di avere finalmente a disposizione tutto quello che serve dal punto di vista tecnologico, tutto quello che serve in termini di metodologie per il ripensamento dei processi, e con questi elementi combinati in diverso modo abbiamo avviato un'azione di diffusione molto forte su tutto il territorio regionale per cercare di rispondere ai fabbisogni degli enti. Questa azione si è concretizzata nell'ultimo anno in un supporto dato dall'EPE da SPA su mandato di Regione Emilia Romagna agli enti, e che abbiamo chiamato pacchetti di servizi per la PA digitale. Questi pacchetti di servizi sono percorsi standard che noi proponiamo agli enti, quindi proprio un piano di lavoro uguale per tutti, che integra tre elementi: le soluzioni che offriamo a riuso, che sono la piattaforma Docker, ma anche portali che abbiamo riuso per la pubblica amministrazione, piuttosto che altri sistemi. Quindi aiuta gli enti a integrare queste soluzioni con le loro soluzioni di mercato che utilizzano e che di volta in volta sono necessarie, e aiuta a far sì che su queste soluzioni così integrate girino processi digitali. Tutto questo è possibile per il lavoro di standardizzazione di cui vi ho parlato prima, sennò diversamente non avremmo mai potuto agire to cure su tutti gli enti e su tutti questi ambiti. Qui sono evidenziati gli ambiti su cui stiamo lavorando, quindi lavoriamo sulla parte di dialogo digitale con il cittadino, e abbiamo quindi sviluppato un pacchetto di servizi, quindi un piano di lavoro che permette all'ente di gestire le istanze del cittadino di qualunque tipo, dalla richiesta di campo sportivo all'accesso agli atti piuttosto che all'iscrizione all'asilo nido, in modalità totalmente digitale, e il cittadino lo fa utilizzando un mix di soluzioni a riuso, di soluzioni di mercato, e abbiamo col cittadino rivisto il processo con quelle catene documentali, quelle tessere documentali di cui vi parlavo prima. Un altro ambito che abbiamo chiamato dematerializzazione, che dentro a diversi pacchetti di servizi che velocemente prevedono appunto la gestione sia di flussi destrutturati, come vi dicevo prima, la richiesta ferie piuttosto che circolazione di documentazione all'interno dell'ente, sia di flussi più strutturati gestiti dal back office dell'ente, sia di flussi legati alle gare e ai contratti, quindi a tutto il ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi. E una filiera è dedicata all'edilizia online, una filiera specifica dove c'è un portale appunto che è Sieder, che è per l'edilizia online. Ancora una volta abbiamo lavorato in logica di standardizzazione di processi e di tipologie documentarie, e poi c'è una filiera che, va bene, per l'intervento di oggi rileva solo parzialmente, ma che è legato al tema della decertificazione, quindi della condivisione tra pubblica amministrazione di dati e documenti e l'esposizione del cosiddetto fascicolo del cittadino, dell'impresa o del professionista. E l'ultimo fronte invece riguarda la trasparenza, ma su questo l'aspetto documentale rileva meno. Li abbiamo voluti citare senza poter poi oggi entrare nel dettaglio di tutti, semplicemente per dire che una volta che si hanno questi elementi standard e si hanno le tecnologie sotto disposizione che permettono di implementare i flussi digitali in maniera corretta, è adesso per noi possibile spaziare su ambiti amministrativi e procedimenti amministrativi totalmente diversi l'uno dall'altro, perché abbiamo tutte le tessere del puzzle, e a seconda di come le ricomponiamo è possibile per l'ente ripensare in digitale un procedimento legato all'edilizia e dall'altra parte un procedimento legato alle ferie dei dipendenti, due processi che più diversi non possono essere, ma che hanno le stesse fondamenta tecnologiche e le stesse fondamenta anche a livello di ripensamento del flusso digitale. L'ultima slide è semplicemente una mappa che evidenzia quali e quanti sono gli enti che al momento stanno partecipando a questo tipo di iniziativa, che nella forma che vi ho raccontato è partita quest'anno, perché quest'anno finalmente avevamo tutti i tasselli pronti, e che abbiamo voluto mettere qui ancora una volta per sottolineare il valore aggiunto che secondo noi ha tutto questo lavoro, cioè di essere adatto a qualunque tipo di amministrazione, e in questo senso riusabile, come si può dire, nel vero senso della parola. E basta, direi. A questo punto io lascerei la parola a Dante Ciantra di KDM, nostro partner, che farà esempi concreti, quindi vedremo anche delle demo legate ai servizi di cui vi ho parlato. Grazie.